Allora, sono Valerio dell'area antifascista metropolitana di Roma. E la compagna siciliana prima diceva non si può essere antifascista se non si fa la lotta alla mafia, insomma, no? Una condizione. Io apprezzo molto questa cosa perché noi diciamo come parola d'ordine più o meno che è stato un po' il sunto, il nucleo del nostro ragionamento. È che l'antifascismo vive nelle lotte sociali, insomma, come RAM, questa è stata un po' la parola d'ordine che abbiamo portato dall'inizio. Che cos'è la RAM? Parto subito da noi per poi, insomma, cercare di segnare un contesto un po' più generale di Roma, dove poi interverranno pure gli altri compagni. La RAM è un animale strano, politicamente parlando, nel senso che diciamo, è nata 4 anni fa sulla scia delle prime aggressioni che c'erano a Roma nei confronti di immigrati, di omosessuali, di trans, lesbiche, di studenti medi, universitari e dei centri sociali che erano, diciamo, l'obiettivo prioritario, no? Questa strana conformazione dei gruppi neofascisti romani. E questa rete. In realtà, diciamo che è nata dalla spinta di tante strutture, collettivi, appunto, centri sociali, eccetera, si è evoluta in un grumo di relazioni che è stato un po' il nucleo liquido, no? Che ha mantenuto una continuità tra i vari eventi, abbastanza tragici che abbiamo, attraversato e sulla quale poi, diciamo, in momenti diciamo di sforzo collettivo si è un po' addensato tutto il lavoro delle varie strutture e dei compagni e poi si è data uno strumento l'altro anno, insomma, il RAM Lab che ha mantenuto, no, questo nucleo di relazione ha mantenuto in piedi un ragionamento continuativo sui limiti forti dell'antifascismo oggi e del nuovo dei nuovi fascismi, insomma, che e questo l'ha fatto attraverso dibattiti, presentazioni di libri e azioni anche, insomma, che si sono esplicitate a Roma in questi 4 anni e costruendo anche una rete di alleanze oltre il movimento, come quella con l'ANPI, che in realtà non l'ha costruita la RAM, l'hanno costruita le varie strutture territoriali, la RAM l'ha rafforzata o l'ha messa in discussione nei momenti in cui sono stati fatti i 25 aprile e ci siamo trovati di fronte a una serie di problematiche e di contraddizioni da affrontare. Quindi la RAM, diciamo, non è la rappresentazione dell'antifascismo romano, ma è una di queste, perché appunto l'antifascismo a Roma pure è esplicitato da tanti gruppi in tanti modi differenti. Perché nasce 4 anni fa? Perché erano cominciate tutta questa serie di aggressioni e noi abbiamo attraversato poi una serie di eventi tragici. Diciamo, ci siamo dovuti immediatamente scontrare con quella che era l'attitudine anche omicida dei fascisti a Roma quando ad agosto di qualche anno fa venne ammazzato a coltellate un nostro fratello Renato Biagetti a Focene. Lì c'è stato un momento, diciamo, forte di spinta alla riaggregazione, insomma, sul tema dell'antifascismo da parte di tanti compagni, perché quell'evento ha avuto la caratteristica particolare, che poi è stata una peculiarità di quello che abbiamo vissuto a Roma, del fatto che, le persone che hanno ammazzato Renato non erano dei militanti fascisti, ma erano persone senza tessera, due ragazzi di 17-19 anni, molto giovani, che vivono un livello di subcultura fascista che è stata e si è in qualche modo capillarmente estesa ai territori, soprattutto quelli, più esterni all'area metropolitana, ma in realtà, diciamo, una tendenza che ha, diciamo così, colpito un po', tutti i territori periferici e diciamo, il grosso sconcerto che c'era era che molto spesso erano territori dove per tanti e tanti anni erano in qualche modo le organizzazioni di sinistra, non necessariamente i collettivi di compagni e compagne, ma anche i partiti della sinistra, quelli più moderati, eccetera, ad avere una grande influenza e sul bacino elettorale, ma anche a livello sociale all'interno di quei territori. Quindi questo è un dato che noi riportiamo, appunto, di un degrado culturale e di una serie di operazioni politiche che da anni vengono gestite a Roma e che producono un frastagliamento, una disgregazione sociale tale per cui, e una disgregazione culturale tale per cui abbiamo una serie di fenomeni di questo tipo. Roma, la caratteristica fondamentale è che tutto questo, anche se oggi noi abbiamo un sindaco fascista, che poi si mette la chippa in testa, vuole partecipare al 25 aprile, eccetera, quelle sono altre questioni. Comunque, in realtà la caratteristica di Roma è che tutto questo, magma, si forma in 20 anni circa di, amministrazione di centrosinistra. La caratteristica peculiare di Roma è di aver vissuto una stagione lunghissima di rutellismo e beltronismo che hanno avuto un impatto deflagrante in particolar modo sui territori più disagiati del comune di Roma. Roma città vetrina sotto le amministrazioni comunali di centrosinistra, Roma che ha potenziato il suo prodotto interno lordo, Roma che è diventata sede di mille iniziative culturali, eccetera, Roma che ha abbandonato completamente la propria periferia e in realtà chi l'ha abbandonata? E qui veniamo al nodo delle lotte sociali. Un problema grosso a Roma, che si è venuto concretizzando con, la istituzione del nuovo piano regolatore è praticamente, un percorso, un processo di, svendita totale e completa di grosse fette del territorio e diciamo, dello spaccato sociale che ci viveva sopra agli speculatori, ai poteri forti di Roma. Roma ha dei poteri forti, accanto al Vaticano, quello più forte è probabilmente quello della speculazione edilizia. E, anzi, sicuramente quello della speculazione edilizia. I fratelli Tosi, i vari Pulcini, i vari Caltagirone sono, diciamo, quegli interessi che a Roma la fanno da padrone. Roma in questi anni, soprattutto in tutti i suoi territori, diciamo, metropolitani più esterni, ha subito una fortissima trasformazione che è passata proprio dalla messa a speculazione di tutta una serie di, anzi, di milioni di metri cubi di opere già costruite o in costruzione che erano state precedentemente abbandonate oppure che appunto sono state rimesse secondo loro, tra virgolette, a valore. E l'ha fatto, diciamo, attraverso, una serie di operazioni che hanno, messo le persone l'une contro le altre, in parte reificando i territori dalla loro, diciamo, cultura sociale, dal loro aggregato sociale storico di riferimento, in parte costruendo nuovi quartieri dormitorio dove la cultura, in realtà una cultura territoriale, sociale, non c'era e quindi sono stati aggrediti da qualsiasi tipo di tematica regressiva. E in parte, diciamo, nello scambio appunto tra milioni di metri cubi da poter costruire in cambio di piccole opere di servizi sociali, diciamo, che dovevano poi essere utilizzati dai cittadini. In realtà sono stati costruiti centri commerciali e non le ferrovie per arrivare nei quartieri dormitorio, eccetera. Questo che cosa produce? Poi in realtà c'è un'altra tendenza molto forte e che abbiamo visto in questi anni, che è la tendenza appunto che è un po' generale, no? Dell'Italia che sta diventando, volente o nolente, una società multiculturale. A Roma in molti quartieri c'è un livello di arrivo di immigrazione 12-15%. Ci sono per esempio in quartieri come il Prenestino, Torpignattara, scuole dove l'80% dei bambini, classi dove l'80-90% dei bambini sono stranieri. E quindi c'è stato questo forte impatto attraverso i media, le amministrazioni, già quelle di centrosinistra, non l'hanno gestito attraverso la pratica dell'accoglienza o politiche che potessero appunto mettere i cittadini stranieri su un piano di diritti pari a quello dei cittadini italiani. In realtà l'hanno giocata, come hanno fatto un po' in tutta Italia, sul piano della sicurezza, dello scontro tra civiltà, dello scontro tra culture. E questo ha prodotto nella disgregazione che vivono già i territori romani e nelle esigenze sociali negate già ai cittadini romani, ha prodotto un livello di esacerbazione tale che molte istanze regressive, razziste e fasciste sono state esplicitate non tanto appunto sotto la guida di organizzazioni politiche, ma in molti casi anche a livello di esplosione di rabbia sociale, che diciamo, poi abbiamo che insomma fa il paio con quella deconflittualizzazione che sotto le giunte Rutelli e Veltroni a livello culturale è stata spinta e per cui produce un conflitto orizzontale, una sorta di guerra tra poveri. Perché parlo del livello culturale? Perché sotto il punto di vista culturale a Roma abbiamo avuto una diciamo così, una espressione di punta di quello che è stata sotto diciamo l'ambito della memoria e diciamo della storia del nostro paese, il tentativo di punta di smantellare tutto ciò che produceva conflitto. L'abbiamo visto, diciamo, in maniera assai luminosa e assai problematica per noi rispetto alla costruzione del 25 aprile di quest'anno, che è un passaggio abbastanza chiaro di quello che è avvenuto in questi anni. La giunta Veltroni, in particolare, sostenuta da una rete culturale ampia che va dal presidente, dall'ex presidente della Camera Violante a diciamo un po' tutto il centrosinistra e via dicendo, di mettere da parte, rimuovere quello che a Roma in Italia è stato un conflitto che ha attraversato il paese in tutta la sua storia repubblicana, cioè che è stato il conflitto prodotto dalle organizzazioni fasciste, finanziate, foraggiate e coperte da apparati di Stato per distruggere, smantellare, infiltrarsi all'interno delle organizzazioni del movimento, dei vari movimenti che ci sono stati nella storia. In questi 4 anni in cui ci sono state centinaia di aggressioni a Roma, piccole o grandi, meno gravi o più gravi, a secondo appunto del danno che hanno prodotto, non solo noi come RAM, ma dai singoli territori, le varie strutture hanno cercato di muoversi su vari livelli. Un livello è stato quello istituzionale, denunciando e mediatico, denunciando, li metto insieme poi. Spiegherò perché, denunciando diciamo fortemente quanto avveniva e agli organi di stampa e alle istituzioni di prossimità, alle istituzioni fino ad arrivare al Comune di Roma, eccetera, e quindi chiaramente passando attraverso anche quelli che sono i partiti istituzionali, no? E lì in questi 4 anni questa cosa ci è servita più che altro come inchiesta per verificare quanto in realtà si sia anche dai partiti di sinistra perduto completamente l'idea di comunque di una repubblica nata dall'antifascismo e bla bla bla, insomma. In realtà abbiamo trovato di fronte a noi omertà, da parte, dico appunto, cioè quello che è una caratteristica forte da parte dei partiti, no, di centrosinistra, non parlo solo del PD, parlo di Rifondazione, PDC, eccetera, che poi hanno utilizzato l'antifascismo in campagna elettorale contro Alemanno, ma in realtà in questi anni sono ben pochi, o a livello personale, quei compagni di quei partiti che si sono mossi per denunciare, per muovere all'interno delle istituzioni questo tipo di tematiche. Abbiamo incontrato fortissime resistenze, fondamentalmente stringi stringi arrivavamo a farci dire proprio vabbè, comunque è Veltroni che decide alla fine, e la politica di Veltroni era quella di cancellare per esempio un conflitto degli anni 70 che ha prodotto moltissimi morti, come morti della violenza, insomma, no? Sapete bene quello che è uscito dai giornali. Tra l'altro, in questo 25 aprile avrete visto molto bene come l'ex sindaco di Roma, rispetto al sindaco di Parigi, Bertrand Delanoë, che diceva che non sarebbe più venuto a Roma perché c'era il sindaco fascista, invece Veltroni gli ha fatto da garante, rassicurandolo che in realtà Alemanno non era più fascista, ci metteva lui la faccia e probabilmente, insomma, avrebbe fatto meglio pure Franceschini a invitare Berlusconi e Alemanno a casa sua il 25 aprile invece che nelle nostre piazze, no? E di fronte a questi processi noi ci siamo trovati vicino, per quanto come struttura assolutamente differente da noi, divergente anche nei fini, l'ANPI, l'unica situazione che tra mille contraddizioni e ambiguità ha mantenuto però invece la barra del timone dritta su una necessità di dare a questo tema una priorità di lettura e di riflessione. L'altra cosa, siamo passati attraverso vari eventi, uno dei quali è stato Piazza Navona. Uno degli ultimi, poi tra parentesi, sotto questo punto di vista, per esempio, in un'iniziativa in cui poche settimane fa Saverio Ferrari presentava il suo ultimo libro, rispetto a delle domande che gli sono state poste, insomma, ha elogiato un po' il movimento romano, in quanto, diceva, siete riusciti in maniera abbastanza incruenta, in poco tempo, ad evitare quello che noi negli anni 60 e 70 ci siamo dovuti portare avanti per molti anni, cioè il tentativo di infiltrazione, dei fascisti all'interno del movimento. Una lettura sicuramente che insomma ci elogia, ma dello stesso tempo una lettura che non tiene conto di molti limiti rispetto a quello che c'è stato a Piazza Navona. E Piazza Navona è nata dal fatto che per settimane, insomma, nel movimento che si era creato di studenti medi, universitari, in particolare i medi, dove praticamente Casa Pound, che è una delle organizzazioni neofasciste, è probabilmente la più preoccupante a Roma, aveva tentato attraverso la sua ala studentesca Blocco di prendere la testa dei vari cortei della protesta, insomma, contro la Gelmini, e in parte anche, diciamo così, in alcuni momenti mettendo in grossa difficoltà i compagni. Quel giorno era stato preceduto da questa provenzione, dalle dichiarazioni di Cossiga, che diceva al governo: se volete distruggere il movimento, fate come ho fatto io, infiltrate, eccetera, dalle dichiarazioni di Licio Gelli di 1 o 2 settimane precedenti, in cui elogiava il governo per aver, diciamo, portato a compimento quello che era il suo progetto di 30 anni fa del piano di rinascita nazionale. Tutto questo ha creato un livello di tensione molto forte, però lì abbiamo visto poi pure dal video Burattini del Potere che abbiamo prodotto a Roma, proprio come RAM, dedicato poi a Argo Secondari, il discorso, insomma, che si vedeva benissimo che tipo di rapporto ci fosse tra fascisti e polizia. L'abbiamo chiamato appunto burattini del potere, perché lì si è esplicitato quello che noi, diciamo, sia a livello territoriale che cittadino, ci siamo trovati ad affrontare molto, cioè una copertura fortissima, se non in alcuni momenti proprio un livello di cooperazione forte. Questo, diciamo, per fare un quadro generale, avrò dimenticato sicuramente molte cose e, insomma, se c'è qualche altro compagno o compagna di Roma che vuole aiutarmi a definire meglio, insomma, questa situazione. Vabbè, l'ultima aggressione che c'è stata, perché in questa fase è questo che volevo riallacciarmi, è stata quella alla comunità bengalese che stava facendo il suo compleanno, il suo ottavo, mi pare, sì, il suo capodanno, mi pare l'ottavo che fanno a Roma, così molto grande, in Villa Gordiani. Pure lì abbiamo avuto il settimo municipio, che era il municipio di Centocelle, dove normalmente veniva svolta questa festa. Che gli ha rifiutato il permesso di utilizzare il parco che normalmente utilizzavano, ed è un municipio di centrosinistra. Abbiamo avuto il sesto municipio che gli ha comunicato giusto alla fine, proprio il giorno precedente, l'autorizzazione a poter utilizzare l'area di Villa Gordiani. Non ha fatto nulla, insomma, non si è presentato, non ha fatto nulla per legare questa situazione, insomma, al territorio, e abbiamo avuto questa aggressione che, insomma, fortunatamente non è stata, diciamo, tragica come le altre. In questo caso, i fascisti non hanno usato coltelli fascisti, e poi bisogna vedere, perché pure lì, insomma, dalle dinamiche sembrava più una cosa di ragazzi di quartiere più che di fascisti, probabilmente magari anche guidati da una mano esperta, ma ci sono, appunto, questo è un periodo in cui gli immigrati, come è successo anche a Tor Bella Monaca, vengono colpiti moltissimo da questo doppio livello, sia dalle strutture organizzate che da situazioni, diciamo, più di rabbia territoriale. Però anche qui, insomma, ci ricordiamo tutti che quelli che abbiamo definito pogrom, di rumeni, per esempio, sono cominciati sotto la giunta Veltroni, che lo stesso Veltroni ha fatto dichiarazioni: abbiamo problemi con i rumeni, che, insomma, è già una dichiarazione razzista questa, no? Perché avere problemi con tutti i rumeni, insomma, vorrebbe dire. E che Alemanno, effettivamente, sia sotto un punto di vista di politiche dell'accoglienza, sia sotto un punto di vista della non accoglienza, sia sotto un punto di vista di politiche economiche e sociali a Roma, ha raccolto questo sistema Veltroni, chiamiamolo, e lo sta esplicitando, chiaramente dandogli un senso ancora di maggiore brutalità. Ma i principi restano quelli. Per questo, insomma, ci troviamo in una riflessione di cui poi, insomma, riporteremo anche al tavolo successivo su crisi economica svolta a destra, di come effettivamente poi ci sia un approccio bipartisan, nonché una capacità di egemonia culturale da parte di una tendenza a un autoritarismo, no? Più che a una svolta politica a destra, in Italia e a Roma in particolare.